Eccoci qua.
Ciao Alessandro.
Ciao.
Come stai? Tutto bene?
Tutto bene. Con Luca Campaiola. Che bello.
Bello.
Bello essere qua.
Ogni volta è sempre un grande piacere vederti e vedere Mamazen.
Bene. Non è passato in realtà tantissimo tempo dall'ultima chiacchierata che ci siamo fatti?
No, non tantissimo. E anche dall'ultimo evento che abbiamo fatto, che è sempre un piacere condividere idee e opinioni.
È stato un evento, sì, l'abbiamo fatto il 20 febbraio, è stato un evento molto grosso, insomma, sulla settantina di persone, sono quegli eventi privati che facciamo noi come Mamazen di H1, insomma ci siamo divertiti, è stato davvero un bel evento.
No, ma io che ho visto il progetto un po' fin dall'inizio, quattro anni fa?
Sì.
È cresciuto molto, l'ultimo evento soprattutto rispetto, cioè anche i precedenti molto belli, ma l'ultimo è stato particolarmente...
Miglioriamo,
meno
male.
Bisogna sempre, meno mai male. Fermarsi.
No, miglioriamo, ci porta sempre tanto, tanto lavoro, perché comunque c'è un'organizzazione sotto che insomma non è il nostro mestiere evidentemente, però devi organizzare tutte le persone, capire quali sono le allergie, concordare il menu e comunque il programma un po' con i vari team delle startup e con il locale, insomma, quindi è sempre molto molto impegnativo, però ci dà sempre tanta soddisfazione.
No, perché... bello, è stato molto bello, anche perché poi, come discutiamo tante volte, credo che sia proprio il momento giusto per innovare, per guardare a modelli diversi di fare anche venture capital, anche perché i prossimi 2-3 anni saranno di grande trasformazione del mondo del venture capital, per quello che vedo. Avere dei modelli più engineering based,
sì,
come modello di costruzione anche delle startup, dove più o meno sta andando il mondo, e quindi i prossimi 2 anni danno anche un po' la possibilità di sbagliare qualcosina, mm-hmm, e rimetterla a posto con un po' più di tranquillità, secondo me.
Okay.
E vedere che la gente inizia a capire, anche durante queste cene, che inizia a capire come anche il mondo degli investimenti si sta trasformando, è, secondo me, da orgoglio anche.
Sì. Vedo tantissimo interesse quando facciamo appunto questi eventi da parte appunto di persone che magari inizialmente, quindi magari un anno fa, 2 anni fa, erano molto lontane da questo mondo, quindi dal mondo del venture building o da startup create da venture builder. Adesso invece l'interesse è diventato molto alto, tante domande, c'è molta più attenzione anche durante la pitch session, e poi insomma devo dire che anche il confrontarsi, no, con quelli che sono già i soci è interessante, no, perché chi è socio di un venture builder, quindi i nostri soci, tu compreso, state vivendo un'esperienza diversa rispetto ad altri investitori che investono magari direttamente sulla startup, piuttosto che il modo un po' più tradizionale di investire in startup.
Sai, io personalmente, sai, conosci un po' la mia esperienza, di solitamente non investo mai in veicoli o holding, come può essere nel caso di Mamazen, perché comunque ho abbastanza accesso ai deal diretti.
Certo.
L'ho fatto in 2 casi, ma perché proprio, come abbiamo discusso tante volte, proprio il modello che a me interessa, poi anche le startup ovviamente, che credo che quel modello possa portare a un maggior valore aggiunto. E la cosa che mi fa molto piacere è vedere come la compagine anche di azionisti di Mamazen sia nel tempo cresciuta, riuscendo a convogliare tante persone che hanno esperienze molto diverse fra di loro, ma di altissimo livello. E questo, secondo me, a quel network e a quel modo di fare, diciamo, impresa molto innovativo, porta proprio un grande valore aggiunto, e questo è uno dei motivi per cui, appunto, poi avendovi seguito proprio dall'inizio, visto
ci conosci, ci conosci molto bene,
conosco bene le startup, quindi per me è stato quasi, nel vostro caso è stato proprio quasi una cosa semplicissima.
Ma diciamo che sì, ci conosciamo da tanto, diciamo che noi siamo riusciti subito a convogliare l'interesse di persone di un certo livello, e quindi noi ci troviamo oggi ad avere una compagine sociale o cap table, se vogliamo dire la parolaccia, importante. Adesso avevo fatto una chiacchierata con un altro dei nostri soci che è un multifamily office importante, eccetera eccetera, che prima di salire a bordo mi ha chiesto la compagine sociale, perché ha detto: ho diverse persone, diversi miei clienti che potrebbero essere interessati, dammi la compagine sociale. Gli ho dato la compagine sociale e mi ha detto: incredibile, cioè avete una compagine sociale importantissima, perché non la mettete nelle slide, e allora da quel giorno lì abbiamo,
sai, l'abbiamo aggiunta. Questa è una cosa che oggettivamente lo faccio anch'io quando investo direttamente in startup, cioè sapere che lì sono gli altri compagni di viaggio, per quel certo. viaggio che certo. durerà 4-5 anni, e si spera che in realtà, come discutiamo spesso, in realtà questo modello diventi una, un modello industriale, per cui faremo il fondo 2, il 3 o il veicolo 2, il veicolo 3, sì. più verticali, più o magari a stadi un po' diversi. Quindi diventa molto importante sapere quali sono,
non i spoileriamo troppe cose,
no, non so,
però sì, potrebbero essere delle buone valide idee, sì sì.
Esatto.
Beh, i compagni di viaggio sono importanti, ed è esattamente la stessa logica con cui stiamo scegliendo noi gli investitori da portare dentro. Insomma, cerchiamo sempre di portare dentro con noi gente di valore che funzioni con noi, che funzioni con le startup che stiamo creando, che abbiamo già creato, e che vada bene ovviamente anche con i soci che abbiamo, no? Quindi che fitti bene.
Esatto.
Come ti trovi con gli altri soci?
Benissimo, sono nati diversi rapporti con diverse persone che sentiamo anche al di fuori, come sai,
sì, sì.
con cui condividiamo anche hobby al di fuori del mero investimento. Quindi no, è stato uno dei tanti motivi per cui dici sei molto contento di aver fatto l'investimento, hai avuto un ritorno. Sai, discutevamo anche forse l'altra volta durante il podcast, quando almeno per me sono entrato in una fase di vita in cui c'è l'aspetto economico, sicuro, perché quello è la base. Uno, ci deve essere una questione di piacere a 360 gradi, certo. e ci deve essere, non è un do o des in quello che fai, perché non è proprio così materiale, però devi capire che ci sono tante cose nuove che puoi imparare da persone diverse, e se c'è quell'aspetto anche educativo oltre l'investimento che fai, nell'investimento che fai, secondo me non è neanche poi il piacere di seguirlo, starle dietro, appunto. Poi voi siete molto attivi anche con la parte di sia comunicazione che con la parte di eventi. Se inizi a ricevere una chiamata al mese, sì. 20 chiamate al mese da gente con cui non vuoi parlarci, perché non pensi che non ci sia scambio di reciprocità nelle soft skill, è inutile, cioè fai altro piuttosto.
Certo.
Molto interessante, sono curioso di vedere dove saremo fra un paio d'anni.
Che cosa succederà? Beh, adesso siamo in una fase importante, nel senso che le startup che abbiamo in portafoglio stanno crescendo, le due che io dico sempre le due nuove, ma ormai non sono più tanto nuove, nel senso sono nate quasi un anno fa, stanno crescendo, stanno raccogliendo.
Beh, una l'ha già raccolto.
Sì, una ha già raccolto.
E non ha fatto in tempo neanche ad aprire.
È stata velocissima.
L'aveva già raccolta prima di aprire.
È stata velocissima, ha fatto una raccolta di 400k in 14 giorni. Io personalmente non ho mai visto una raccolta fatta così velocemente. Un po' mi è dispiaciuto perché c'era diversa gente che voleva salire a bordo di Diva, non ha potuto, e quindi insomma
next round.
Si rimanda l'appuntamento, però insomma ci sono Pelomatto in poi che stanno andando altrettanto bene, stanno raccogliendo, insomma adesso Pelomatto sta raccogliendo diversi commitment, quindi io tendenzialmente consiglio, prima di rimanere fuori, di iniziare a fare un po' di cose.
Ma sai, ritorniamo secondo me al punto dove abbiamo un po' iniziato questa discussione, che un po' il tema l'avevamo toccato sempre nel podcast. Il mondo degli investimenti è molto cambiato, e quando tu fai vedere delle startup, se vuoi, con modelli di business veramente molto semplici, che è quella la bellezza, secondo me, proprio del tema di investimento, che però hanno delle metriche che continuano a performare e andare in una certa direzione, dovrebbe essere conseguenziale il fatto che trovino. Soprattutto poi oggi la cosa molto importante, il mercato si sta dividendo in due, appunto gente che è rimasto su vecchi temi, sia come startup sia come fondi, su vecchi temi che riguardano molto essere follower in temi di investimento, e chi invece persegue certi tipi di metriche. Per cui non importa tanto che ci sia un momento di downsize del mercato. Sì. Oggi, per esempio, investimenti B2C, se tu senti in giro, non si fanno quasi più, eppure tu vedi Diva, che è un puro B2C, non ha fatto neanche in tempo ad aprire la raccolta che ha chiuso. Quindi non è tanto il tema di investimento, ma il modo con cui presenti la startup, con cui continua a seguire le metriche, continua a essere più ingegneristico come modello di investimento. Certo. E questa, secondo me, è la bellezza del modello.
Sì, la modalità di costruzione della startup sicuramente la parte che interessa di più agli investitori, nel senso che sono startup che hanno un modello già validato, tendenzialmente appunto noi le portiamo poi già a revenues nella fase di MVP, quindi pre-costituzione, e quindi insomma quando poi andiamo in costituzione, mettiamo sui co-founder e iniziamo a lavorare, poi effettivamente sono startup che crescono bene, molto velocemente, con una rotta già definita, insomma, quindi poi adesso stiamo aprendo anche dei tavoli importanti con dei partner su tutte le startup, adesso nello specifico sulla PropTech
Ho visto.
abbiamo chiuso una
Ho visto.
partnership davvero molto importante, dovrebbe uscire il comunicato stampa, insomma, nei prossimi giorni.
No, ma poi veramente, cioè, al di là dell'aspetto economico, ripeto, uno non lo deve mai sottovalutare, però è proprio, ti dà molta soddisfazione vedere come ogni giorno ci sia un piccolo tassello in più che poi ti porta a questi ottimi risultati, ti apre nuovi canali, ti apre firmi contratti molto importanti, ma questo vale, lo vedo almeno su tutte, ora in Gogo la conosco meno, ma su tutte e quattro le altre che conosco da molto da vicino, lo vedo ogni giorno che parlo con i vari founder. Ecco, poi l'ulteriore tema è questo accesso ai founder molto, molto semplice, che date è un altro aspetto secondo me molto importante per gli investitori.
Certo, no, quello per noi è sicuramente una componente fondamentale, il fatto di abbattere le barriere, no? Quindi chi è socio della holding ovviamente può relazionarsi con i founders, con la startup, può dare una mano, perché poi in realtà noi una mano la chiediamo sempre, ed è per quello che facciamo sempre molta attenzione.
Uno dà una mano a se
Certo,
stesso, quindi
quello deve essere.
no, che con ripeto, ritorniamo al tema con piacere nel senso non per un aspetto monetario, ma proprio con piacere perché a che fare con delle persone che lo meritano, che vedi che sono sul pezzo, che deliverano, che lo fanno col sorriso, che il sorriso secondo me è un altro aspetto sempre
Ci
molto
dobbiamo
importante
divertire,
nella vita,
sempre,
sempre.
sempre. Qual è la startup che ti piace di più? A pancia, eh?
No, a pancia,
Questo è personale come
no, è
domanda.
personale. A pancia, a me piace molto Diva, per esempio,
Ok.
perché ha tutte le componenti giuste, no, ma tutte hanno le componenti giuste, sarebbe misleading dire che le altre non le hanno. Però vedo proprio con Diva diciamo un fascino particolare, nel senso che ha fatto tutto molto velocemente, tutto molto sulla giusta traiettoria fin da subito. Poi ci vuole anche fortuna nel farlo, ma poi a me in realtà piacciono tutte. Poi per esempio in poi la conosco un po' meno, però vedo che sono delle macchine da guerra. E
Sta andando molto bene.
vabbè, Carlo Alberto lo conosco da una vita, è il motivo per cui noi ci siamo conosciuti di
Carlo
Morsi.
Alberto di Morsi, sì.
Sì,
Eclettico,
quindi vabbè, lui è un forte personaggio e la società eclettico, molto
eclettico.
particolare, quindi lui, però, quindi con lui per me è stato più semplice. Perché lui comunque era già una società più strutturata, conoscevo bene lui, quindi per me, cioè non dico lui perché per me era più semplice dire lui,
Sì,
invece
sì, sì.
Diva è proprio una cosa che parte da zero, una grossa scommessa, è un modello di business, ripeto, teoricamente semplice, ma le cose più semplici sono le cose più difficili, che è andata sulla traiettoria,
È semplice da raccontare, che secondo me
che è un grosso
è una
vantaggio,
caratteristica importante per una
un
startup.
grosso
Se
vantaggio.
si riesce a raccontarla a una persona non del mestiere in un minuto, magari anche meno, magari in 30 secondi, vuol dire che probabilmente ce la potresti anche fare.
No, esatto, è che quello è il grosso fascino, perché poi se faccio un parallelismo, non so se tu segui il mondo cripto,
Un qualcosina.
che ha delle grosse ondate, ma perché c'è una mediatica, mia nonna
Sì.
oggi parla di nuovo di Bitcoin, e non me ne
Ok.
parlava dal 2018, ma perché dietro c'è.
Tua nonna.
Sì, mia nonna in
Incredibile.
realtà non è vero perché mia nonna non c'è più, però dico i miei genitori
Ok.
o qualsiasi persona
Sì.
anziana di una certa età che dici che non ha a che fare con la tecnologia, quindi non sa neanche cos'è dietro, però ti parla ogni giorno, è ritornato a parlarti di Bitcoin oggi
Sì, è vero.
perché mediaticamente è molto spinto. Invece quando tu su una startup a una persona, come dicevi tu, del non settore, magari anche di una certa età, riesci a fargli capire che al di là delle sue abitudini giornaliere, comunque, da parrucchiere uno è abituato ad andarci in negozio, invece no, dice, ah,
Certo.
ma cavolo, no, forse che è successa la stessa cosa, non so, con le Zoom call, con i
Sì,
telefonini, che a un certo
è
punto tu
vero.
entri su una fascia di età di persone che è abituata da 50, 60, 70 anni a fare lo stesso e riesci a spiegarlo in un modo semplice cosa è, e vedi che ha traction su quel genere di persone, secondo me ha spaccato il modello completamente. E questa è una roba, insomma, molto, molto bella anche dal punto di vista sociale.
Sì, è vero. Poi, per esempio, per Pelomatto, che sostanzialmente è un parrucchiere, ma per gli animali, quindi per cani e gatti, i vantaggi vengono percepiti subito quando la si racconta, no? Perché chi ha un animale, adesso tu hai animali.
Purtroppo no.
Ok.
Nel senso che io ho sempre avuto, sono figlio unico, quindi di solito ero, come ci siamo detti, tipicamente sono molto timido.
Ok. Ok.
E mia mamma, un po' per stimolare questa, farmi un po' compagnia, un po' aiutarmi con questa mia timidezza, ma sempre, ho sempre avuto, prima un gatto,
Ok.
cui ero abbastanza affezionato, ma niente, cioè, sì e no, classici, avevo l'acquario, gli uccellini,
Sì,
ma
sì, sì.
tutti in fila, cioè non tutti
Ok.
assieme. E poi ho avuto un cane con cui sono stato
Ok.
molto
Vabbè,
legato per un
quindi li
periodo.
conosci, no? I problemi che ci sono nel dover prendere un animale, metterlo nel trasportino, portarlo a toilettare, lo stress che porta l'animale ad essere
Sì,
portato
sì.
dal toilettatore o dal veterinario, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che con Pelomatto i vantaggi quando la racconti molto brevemente, poi uno dice, beh sì, è molto comoda.
Molto comodo,
Io
assolutamente.
che ho un gatto, che tutte le volte che devo metterlo nel trasportino, eccetera, impazzisco ed impazzisce pure il povero gatto, insomma.
Ecco, non so, col gatto, io ho il gatto, ma il gatto l'ho sempre visto molto più indipendente, quindi tu mi dici che funziona col gatto, ci credo, ma
Funziona.
funziona. Col cane è no brainer.
Sì.
Ecco.
Però sai, la differenza è che il cane è comunque abituato ad essere magari portato in giro, perché magari lo porti in
Sì,
vacanza, lo porti a
sì.
fare
No,
l'uscita.
il gatto non lo puoi portare in
Il
giro.
gatto è complesso,
Una volta ci provavo, ero piccolo, ho detto perché il gatto non può uscire di casa.
eh? Il
Il
gatto è
delirio, è stato il
complesso.
delirio. Anche perché poi i cani sentono l'odore del gatto, iniziano a rincorrerlo fuori. Veramente. Fatto fuori una volta, salito su un albero per tirarlo giù, se è
Eh sì.
voluto.
E quindi il fatto che Pelomatto faccia cani, ma faccia anche i gatti, effettivamente è stata una bella svolta, perché il gatto di base è un animale che ama stare a casa, deve stare in casa, cioè
Sì. Starebbe
deve, preferibilmente sta a casa, se potesse scegliere starebbe a
a
casa.
casa.
Quindi già il fatto di essere toilettati e non doversi muovere, non dover impazzire dietro al proprio animale o farlo impazzire, è sicuramente un gran vantaggio.
Ma e qual è il next project?
I prossimi?
Eh?
Adesso stiamo uscendo, lo scopriremo. Tu
Lo
in realtà li sai
scoprirete.
già.
Ma qualcosina ho sentito,
Qualcosina
sono
sai.
infatti molto curioso. No, in realtà adesso parlando poi invece di cose, la cosa che mi ha sempre stupito, affascinato, almeno credo che voi siete molto bravi, è nella scelta dei founder, perché poi tu riguardi i profili, credo che sia una cosa difficilissima, tu dici cavolo, io faccio la startup, faccio il product market fit, e poi il founder che di solito nel modello classico viene prima,
Certo.
invece lì dici, cavolo, trovi dei founder. Quando ci parli sono effettivamente founder e con una grande propensione alla costruzione di impresa. E tutti, vabbè, ti parlo di tutti e quattro perché
Sì.
ripeto, Rangogo la conosco meno, ma tutti e quattro, tutti molto diversi fra di loro, ma con la stessa base di partenza. Come fate a sceglierli?
Molto complicata. Una scelta difficile perché non puoi basarti soltanto sul pedigree. E quindi su quella che è la sua esperienza lavorativa. Il fatto di essere founder è un mindset, devi averlo già fatto, devi averlo dentro, saperlo fare. Ma poi in realtà noi facciamo matchare questi profili, no, che passano una durissima selezione con noi, in cui facciamo diversi assessment.
Anche il beer test.
Anche quello, fondamentale, deve funzionare col team, no? Devono matchare col progetto, no? Quindi io dico sempre, il fatto di essere il co-founder o comunque alla guida delle startup, di un builder, è un next step per uno startupper, no? Quindi è un alzare un po' l'asticella e sapere che dovrà condurre un progetto più complicato rispetto a quello che ha fatto prima. Quindi tutta gente che nello 01 va molto forte, che sa sporcarsi, che vuole sporcarsi le mani perché è lì la parte effettivamente divertente, ma che ha le idee molto chiare, che quindi riesce ad andare a prendere tutte quelle che sono le milestones che decidiamo tutti quanti insieme.
Un'altra domanda. Il tema, vabbè, mi è chiaro con, diciamo, quello che era prima il solo founder, poi, diciamo, inizialmente Diva e Carlo Alberto di Morsi. Ma quando tu ne associ due, come per esempio Pelomatto,
Anche Diva ne ha due?
Diva, no, ma dico adesso ne ha due, okay. Però quando l'ha iniziata era da sola, poi man mano hai visto come si comportava, hai visto quello che gli serviva come completamento delle competenze e da lì poi è stato più facile.
Perché ne mettiamo due?
No, quando tu arrivi come pelo matto invece sono arrivati direttamente in due ed erano due persone che oltre, tra virgolette, non aver fatto quel business direttamente, erano due persone che avevano lavorato poco assieme.
Sì.
Con tutte le complessità che hai, devi pure abbinare due persone che banalmente devono andare d'accordo.
Vedi, noi siamo partiti dal fatto che si erano piaciuti da subito. Noi li abbiamo fatti conoscere in tempi non sospetti, abbiamo lavorato con loro, li abbiamo fatti lavorare insieme e si sono praticamente scelti. E quindi abbiamo visto come lavoravano insieme ed era impossibile separarli, nel senso che lì davvero uno più uno fa tre.
Sì,
perché c'è stata quella chimica lì, che secondo me è la chimica che ci deve essere in tutti i team. La forza è il gruppo.
Che è il motivo per cui ho fatto un investimento in Amazon. La ripetibilità, perché tutti i modelli devono avere una serie di caratteristiche che comunque sono la ripetibilità e la scalabilità.
Sì. No?
E quindi c'è la fortuna, come ci siamo detti mille volte, ma la fortuna è un piccolo pezzo che arriva quando tu ci provi, quando tu hai un modello chiaro, quando tu hai... E quindi quello che tu mi stai dicendo in questo momento vuol dire che anche nella scelta di founder c'è un modello, una procedura, un processo che è seguito in modo strutturato per rendere la selezione e il matching dei founder un processo ripetibile nel tempo.
Sì. È ripetibile, noi lo stiamo ripetendo e migliorando in realtà ogni anno, perché ogni anno è sempre meglio. Aggiungiamo degli step di selezione perché comunque ci entrano profili ogni anno sempre più importanti. Però sì, è un modello che noi... Quando siamo partiti non immaginavamo che sarebbe diventato così tanto strutturato. Oggi facciamo davvero tante call con la stessa persona in cui ci deve presentare presentazioni, business case, case study, in cui deve dar prova di essere stato a capo di un progetto, di averlo fatto nascere, di averlo condotto, di aver fatto una raccolta, di aver fatto tutte quelle attività che deve fare poi il co-founder di una startup. Non c'è la possibilità purtroppo di imparare ad essere co-founder su una startup di un builder. Non c'è il tempo, non c'è lo spazio.
Non c'è tempo, esatto, quello.
E devi averlo già fatto, quindi devi arrivare, come si dice tra virgolette, già imparato, già pronto.
Però finalmente, diciamo, anche nel mondo VC normale, una cosa che si vede molto negli Stati Uniti, ormai c'è il tema del repeated founder, è uno dei mainstream, e fortunatamente anche in Europa si iniziano a vedere tanti giovani, gente sotto comunque i 30 anni, già ripetendo una, due, tre startup fatte, anche fallite, forse a volte anche meglio che abbia fallito, ed è un tema che noi vediamo spesso, o che vedo spesso nella nuova avventura, che è come andrebbe fatto.
Sì, sì. Ma poi io trovo, hai parlato di fallimenti, no? Io non mi ricordo più chi mi chiedeva se per noi le persone che avevano fallito una startup venivano scartate oppure no, e io ho risposto che per noi il fallimento non è assolutamente un metro, anzi... Se hai fallito vuol dire che hai imparato un sacco di cose.
Ah, assolutamente.
Se hai faticato a far girare il tuo business vuol dire che probabilmente hai imparato un sacco di cose. Quindi il fallimento non è assolutamente un marchio negativo sulla persona. Per cui...
No, anche perché tutte le cose che ti vanno bene, per carità, c'è anche merito, ma appunto c'è sempre anche quella componente di fortuna a volte. E quindi non sai mai, o magari personalmente anche per questioni di ego non ti chiedi mai, no? Perché ho avuto successo e non strutturi mai un pensiero legato, difficilmente lo strutturi, legato alla ripetibilità di quello che hai fatto per rifarlo di nuovo, e soprattutto quando gioca una grossa dose di fortuna, non quella magari la riconosci quasi mai. Mentre invece quando hai fallito, banalmente ti chiedi...
Certo, è vero, vero, vero.
Che errore hai fatto, come potevi fare meglio...
Se i compagni di viaggio erano buoni, è vero.
Anche quello è una parte dell'errore, e quindi introspettivamente ovviamente ti insegna molto di più, per questo
è vero.
Per me è molto importante.
Poi secondo me quando tutto va bene o è andato bene non dici mai sono stato fortunato.
No.
Anche nello sport, se tu ci pensi, quando vinci è difficile che uno dica beh sono stato fortunato, dici sempre sono stato bravo.
Esatto.
Però tante volte in tante vittorie c'è sempre la componente di fortuna.
No, sì, quello è essenziale, anche però poi la fortuna comunque arriva giustamente quando ci provi. Poi magari non arriva, magari c'è stato anche il momento sbagliato, però tipicamente se ci provi più volte, prima o poi c'è la fortuna, ti aiuta a un certo punto.
Ci deve essere.
Ci deve essere. Però appunto anche quel momento, cioè tu non fai molta fatica a distinguere tra veramente quello che hai fatto tu e veramente quanto ti sei trovato nel momento giusto, al posto giusto. Bello. E magari anche un po' inconsapevolmente, ecco. Mentre invece quando tu sei, diciamo, non fallisci, certe domande te le fai.
Ti ci devi trovare. Riportiamolo nel mondo del calcio, per esempio, no? Dove, che a te piace. Inzaghi non era fortunato.
Inzaghi era forse il peggiore. Cioè, peggiore, no, scusami. Io l'ho adorato, perché poi, tra l'altro, questo video molto di Mourinho, un'intervista famosa di Mourinho, io ero allo stadio. Okay. Quel giorno lui era in panchina, era l'ultima fase della carriera, chiedono appunto a Mourinho, era Milan-Real Madrid perché era San Siro, e chiedono a Mourinho, ed era dato in panchina, chiedono a Mourinho: ma qual è la persona, il giocatore che tu più temi di tutti? E lui: Inzaghi. Ma l'intervistatore diceva: in panchina. Fa: eh sì, ma se Inzaghi entra... Da quella partita lui entrò, mi sembra 80esimo, una roba del genere, lo vedevi già allo stadio, tu lo vedi già mentre faceva il riscaldamento, quanto era carico, sì, quanto sì, era sul pezzo.
Sì. Mentalmente devi essere così. E poi lui, prima hai citato il fatto di trovarsi nel momento giusto, al posto giusto, lui era tra quelli.
No, ma lui lo cercava al momento, cioè se poi tu guardi le interviste che ha fatto molto dopo, lui ti spiega come cercava quel momento, cioè lui aveva un intuito molto particolare e cercava la posizione giusta in campo, che poi quella che diveva magari anche in aziende in determinati tipi di momenti, cercava proprio il momento particolare, sapeva che quel difensore faceva quella particolare mossa e quindi gli girava attorno piuttosto che faceva, più sapeva che il suo compagno passava in un certo modo, doveva arrivare, anche lui ha fatto i gol che ha fatto in finale di Champions, c'è un'intervista che ti spiega come sono avvenuti, sì. Dice: è caso. Perché poi magari te lo becca pure con lo stinco, dici: è caso. No, non è caso. Cioè,
non è caso.
Ha beccato, è vero, con lo stinco, ma era lì in quel momento, ma lui ha cercato di essere lì in quel momento. Però ecco, per esempio, ritornando al tema di prima, credo che anche da, per esempio, da Inzaghi uno deve imparare tanto quando sente queste interviste, perché lui è uno dei pochi che ho sempre sentito parlare in modo strutturato, anche su un evento come quello del calcio, in cui... soprattutto nei momenti in cui lui ha fatto qualcosa di positivo, analizzava molto bene quello che faceva di positivo, sì, per ottenere quella fortuna che...
Devi poterlo replicare.
Per poterlo replicare.
Quindi esattamente come nel business, tu devi riuscire a metterti nella condizione di poter replicare quel momento.
Assolutamente.
Quando va bene. Quando va male, capire e analizzare il perché è andato male, così come si fa quando... va bene.
Cioè, per esempio, a me è una cosa, sono una persona abbastanza tranquilla, ma una cosa che a me, per esempio, dà molto fastidio è quando parli con le persone e dicono: ah, ce l'ho quasi fatta, no? In matematica, sì, il quasi vuol dire non farcela, non, sì, no? E quindi spesso si confonde.
Ah, quando uno dice: ce l'avevo quasi fatta.
Quasi fatta, ma se tu hai fatto una cosa... Sì. Adesso spesso si parla dell'errore al 99.999%, ma sì, l'errore al 99.999% vuol dire quello 0,0,1, sì, vuol dire non averla fatta.
La differenza tra il sì
tra, tra farla e sì, non farla una cosa, ottenere un risultato o non ottenere un risultato, che poi in business spesso non averlo ottenuto quel risultato vuol dire aver bruciato magari i soldi, aver bruciato... E ce l'ho quasi fatta, ma cosa vuol dire? Cioè, ce l'ho quasi fatta, vuol dire non ce l'hai fatta, sei arrivato lì. Allora, se tu analizzi molto bene quello sforzo che ti serve per fare quel passaggio, allora lì veramente dai un boost fondamentale a quello che fai.
Vero, devi farcela.
Devi farcela.
Nel business devi farcela.
E devi farcela, vuol dire però sempre fare quello sì, piccolo step in più. C'era anche, come si chiama il film, quello... sul rugby, che dicono: vuoi vincere il campionato? È il famoso discorso di...
negli spogliatoi.
Negli spogliatoi.
Sì, non mi ricordo il titolo, ma...
Che è chiaro, che è vero, cioè è un centimetro in più, un centimetro sì, in più dell'avversario, un centimetro, che è quel famoso pezzo che dici: ce l'ho quasi fatto, no, non ce l'ho quasi fatto. Cioè, ce l'ho quasi fatto, non ce l'hai fatto.
Sì, sì, è vero. Eh sì, bisogna sempre essere... Devi essere lì.
Devi essere lì.
Devi essere lì, devi essere pronto. Devi crearti la situazione, perché è vero che se non fai non puoi non farci, non puoi sbagliare. Però per come la vedo io, per come la vediamo noi in Amazon, noi dobbiamo crearci tante situazioni, tante possibilità e cercare di, ovviamente, di centrare.
Avete un ratio su tutte le varie pezzettini, diciamo i pezzi più importanti, dalla creazione dell'idea all'idea, quant'è quel ratio di scarto, cioè qui dici faccio sì, ogni volta per una, cioè, 600 idee ne arriva una, il founder, devo trovare un founder, due founder.
Allora, in fase adesso è complicato perché tutti gli anni abbiamo numeriche diverse.
Adesso è molto più efficiente.
Sì.
Perché inizialmente quando è partito il modello era un learning by doing.
Lo stiamo perfezionando tutte le volte, aggiungiamo dei pezzi, quindi abbiamo tanta gente adesso come founder che sta applicando, il livello è davvero, davvero altissimo. Cioè, io tante volte adesso sto facendo anch'io qualche call, perché adesso le call per lo più le stanno facendo Nicolò, Luca e Farad. Adesso farò qualche call anch'io, però mi hanno raccontato di livelli altissimi.
Sì.
Quindi, insomma, diciamo che ad un certo punto avremo un modello un po' più standardizzato, cioè nel senso più simile magari a quello dell'anno prima, perché è simile all'anno prima adesso a livello di processo, ma le numeriche sono completamente diverse. Perché tanti più founder con un livello magari più alto e quindi insomma si fa.
Vi capita di avere anche founder stranieri che
No. Cioè, ci è capitato di gente che ha applicato, però
non
tendenzialmente
parlano italiano,
devono
dove
parlare
devono
italiano.
parlare italiano.
Devono parlare italiano, perché partiamo da qua. Quindi sì, devono parlare italiano, devono parlare inglese, però sì, partiamo comunque dall'Italia. Poi andiamo ad
No,
internazionalizzare.
è molto affascinante come modello. Tra l'altro ci sono anche dei nuovi modelli che forse vi ho mandato sul Data Driven VC, per esempio, che in America ormai sta prendendo molto piede. A 360 gradi, se nella costruzione di portafogli. E ripeto, secondo me piacciono molto i numeri, quando
Sì.
piace molto la strutturazione. Appunto, per me è stato abbastanza facile dire, vabbè, appunto, oltre il piacere di vedersi, ma è molto affine a quello, alle mie corde,
Certo.
e sono contento che adesso si vedono anche modelli molto più strutturati anche a livello comunque di VC, non propriamente venture building, ma VC più classico e tradizionale che sta arrivando dagli Stati Uniti. Poi
È un buon
comunque
momento
è un buon
questo.
momento,
Sì.
anche perché tecnologicamente, cioè un buon momento per tanti motivi, macroeconomicamente è un momento appunto difficile, in cui la difficoltà è il punto in cui trovi le migliori opportunità. È statisticamente provato che questi saranno i vintage, come si dice, i migliori, come un buon vino 2007, o
Sì.
perché macroeconomicamente c'è una questione macro generale economica, e in più c'è il flusso di tre tecnologie che arrivano, che ormai sono vecchie, tra virgolette, cioè sono nuove magari per la parte più retail, ma sono vecchie come concezione, che ormai sono mature, sono arrivate a uno stadio di efficacia nel mondo business, che stanno convogliando e sono molto complementari fra di loro, che porteranno un'ulteriore evoluzione in generale delle startup, ma secondo me anche nel mondo grosso, nel mondo degli investimenti, con AI, con
Certo.
blockchain e con IoT, perché tutte e tre servono a tre momenti diversi dell'uso del dato, e il dato sarà la parte più
Più
fondamentale, più
importante,
importante, per
sì. A
cui si
volte si combatte per il dato, cioè
combatte.
è quello il nocciolo magari. Eh
Quando si combatte per il dato, a me sta benissimo. A volte vedo ancora che gente che non combatte per il dato
sì.
e pensa che sia pure mera filosofia, o
Invece
quella
no.
invece non è più, cioè non è così, non è più così,
Vero.
non sarà sempre meno così, e ci saranno grossi cambiamenti, perché in questo momento di cambiamento il dato ti aiuterà sempre, sarà un momento epocale anche per il mondo del venture
È
capital, tra chi ce la farà e chi non ce la farà, secondo
vero.
me. E partire da un modello che è già strutturato a priori così, secondo me è stravincente per i prossimi anni da seguire. Mi aspetto solo di vedere
Bene.
tutti gli altri veicoli che verranno.
Bene. Io, Luca, sono contento di averti avuto qua con me oggi. Vienici a trovare,
Quando vuoi.
anche perché lato tuo stanno cambiando tante cose. Sono cambiate tante, stai facendo un sacco di
Sto
cose.
facendo un sacco di cose, sì, come al solito, perché sennò mi annoio.
C'è qualcosa che puoi dire in chiusura?
No,
O...
sì, beh, una cosa che mi ha dato veramente estrema soddisfazione personalmente è che sono diventato advisor del Berkeley Skydeck. che credo che sia uno dei programmi migliori che abbia mai visto, promosso da un italiano.
Okay.
Che ha fortemente voluto portare il modello qui in Italia, modello europeo, e anche lì vedi la differenza di league, perché è molto legato alla parte americana. È un network pazzesco, quindi questo mi dà grande soddisfazione, il fatto di essere stato, cioè,
complimenti,
preso in considerazione.
Sì, sì,
e
sì.
Poi appunto nominato advisor, quindi lì darò il massimo, perché no, sempre do il massimo, però lì è proprio una cosa che faccio con onore, orgoglio, sono onorato di essere stato nominato da loro. Poi sempre c'è il progetto del nuovo fundraising che sta andando avanti, che è comunque concepito con due partner, donne molto capaci, con un'esperienza molto complementare alla mia, ritornando a quello che ci dicevamo prima,
sì, sì,
che ritorna sempre una delle due founder, anche lei ex founder con Exit e tutto, che secondo me è molto importante nel mondo del VC, avere accanto diverse competenze, tra cui quella di qualcuno che capisce cosa avviene.
Certo.
Quando crei una startup, tutte le difficoltà, proprio appunto un journey di 8 anni, 6 anni, 5 anni, comunque i momenti di down diventano molto, saper gestire i momenti di down e saperli affrontare è molto più importante.
Devi sapere che ci sono, ci saranno quando parti.
Mm-mm.
Perché se no, quando ti arrivano all'improvviso, ti trovi spiazzato,
no, esatto,
e non sai come affrontarle.
Perché poi non è sempre detto che tu debba, purtroppo ci sono casi anche attuali nel mondo VC che hanno portato alcuni, diciamo, storie non di particolare successo, che hanno avuto molto clamore, poi non so bene quali siano le tecnicalità interne per cui sono state prese certe decisioni, non ci vuole neanche entrare, però per esempio anche in passato nel fondo che dove avevo iniziato, saper gestire i momenti di down, saper cosa fare, che non vuol dire sempre salvare la società,
no, certo,
ma vuol dire anche mettere magari uno stop,
chiaro,
e avendo capito quello che è avvenuto e avendo capito quello che sta avvenendo, quindi se c'era veramente la possibilità invece di cambiare modello di business e portarlo a un altro livello per portarlo ad altre metriche, piuttosto che dire ma non c'è proprio quello che avevo in mente, non c'è proprio speranza, era proprio un'idea sbagliata, però fare early detection,
sì,
per questo, e ritorniamo sempre,
sì, sì, sì,
al dato. Che è stra fondamentale sapere dove sta andando il dato, sapere come riesce a far margini, sapere come riesce a portare un certo tipo di scalabilità, replicabilità dei processi. Per questo ti dico, sono molto contento di aver iniziato questa esperienza, cioè di aver iniziato, sta andando appunto in fundraising, perché è proprio mettere sul tavolo 20 anni tutti e tre di esperienza con quella rotondità che poi secondo noi ci permetterà di fare molto bene, e in un momento secondo me ci sarà una big wave che,
sì,
che è molto simile a quella del 2000-2001 quando ho iniziato,
sì,
che è un cambiamento epocale, ma rispetto ad allora, ritornando anche al discorso data driven, cioè allora la startup era, l'idea dove l'hai avuta, tipica risposta, era sotto la doccia,
sì,
e dove l'hai iniziata nel garage. Oggi il mondo è cambiato veramente tanto, si ritorna al dato e quindi è un momento di evoluzione quantica anche nella costruzione di startup.
Sì, sì, è vero, soprattutto.
Hai un mare di repeated founder, c'è quest'altra bella statistica per cui ogni unicorn o ogni su-unicorn genera 5 startup con repeated founder, più o meno, no? Che sono statistiche che nel 2000 non vedevi. Quindi c'è proprio un processo di strutturazione e rigenerazione di, un,
sì,
di una pipeline, di flow unico in questo momento.
Sì, sì, è vero.
Quindi è un momento, secondo me, eccezionale. Poi vedremo.
Vedremo, lo scopriremo solo vivendo, no? Sono
ma
molto,
è molto eccitante.
Sono molto orgoglioso di averti con noi.
No, io sono orgoglioso.
Anche perché, insomma, sei davvero un gran personaggio, una grande persona, insomma, che ci sta dando anche una mano. Sono davvero felice, in generale, e di averti potuto riparlare oggi, insomma.
No, anch'io sono felicissimo. Poi anche è sempre veramente un piacere.
Vedi che io di tanto in tanto ti chiamo,
sì,
per fare una chiacchierata, perché hai sempre delle cose belle, interessanti da,
allora,
da dire, novità.
Ci sarebbero secondo me tante cose da dire, secondo me, se vogliamo parlare per il mondo VC, quindi cioè, potrebbe fare una series.
Facciamola, tu non mi dare idee, che io poi ti coinvolgo.
No, ci sarebbe veramente tanto da dire, secondo me, perché il mondo sta cambiando. Il mondo, io parlo sempre del mondo VC, che è quello che conosco bene. Ci sarebbero tante cose da innovare e tante cose di cui parlare, di come sta evolvendo il mondo. soprattutto in questo periodo che è un momento di grandissima trasformazione, sì. E fortunatamente appunto anche le istituzioni stanno dando una grossa mano nel fare questo, cioè nel portare A, servono molti più fondi,
sì, sì.
E B, serve proprio un nuovo modo di farlo, e vedo con grandissimo piacere che ci sono tanti nuovi fondi piccoli fatti da ragazzi molto giovani, molto preparati, anche non solo nel mondo startup ma anche nel mondo VC, che stanno partendo con dei progetti bellissimi. Potremmo fare una serie di...
Facciamo una serie. Ragioniamoci.
Magari invitandoli anche,
sì?
Perché è importante, secondo me, divulgare.
Sì, portare al pubblico, no? Un po' quello che...
Far capire cosa sta avvenendo.
Sì, per chi è addetto ai lavori, ovviamente magari la vive...
Sì.
Più facile, no? Che sappia le cose, portarlo ad un pubblico un pochettino, esatto, più
perché fa
più
crescere,
ampio.
Non è brutto dire torta, ma fa proprio crescere la torta,
sì.
E che ha bisogno soprattutto in Italia di crescere, perché comunque in Italia purtroppo cioè, ci sono tanti fondi, tanti buoni fondi, tanti buoni investment manager, però ha bisogno, ma proprio statisticamente di metrica, a crescere soprattutto se poi si vuole giocare un ruolo importante nel contesto internazionale,
certo.
Ed essere controparte nel contesto internazionale. Sai, purtroppo c'è questa statistica che va migliorata, però sai, se ci sono paesi piccoli, tu prendi Israele, si spera che tutto finisca, però poi vai in Singapore, vai nei Baltici e tu dici la popolazione italiana sono... quanti siamo? 60 milioni, 59, 57, siamo in decrescita però. E poi guardi la piramide delle start-up, anche per quel modello che ti dicevo prima, cioè se tu sai che statisticamente ogni unicorn genererà altre 5 start-up e noi non abbiamo unicorn.
Sì, sì.
Quindi va costruito proprio tutto l'ambiente, per questo tipo diventa molto importante.
Ecosistema.
E tutto l'ecosistema, sì, sì. Parlare di questa cosa, avere tanti punti in cui parlarne. Perché appunto c'è magari tanta gente che non ha neanche mai pensato, tanti founder, manager, imprenditori.
Serve gente che ci provi, cioè, e che vada ad arricchire il tessuto.
Esatto,
è vero.
Esatto.
È vero,
e questo, ritornando al tema iniziale, è molto bella la compagine di Mamazen perché racchiude tante figure di alto livello che non necessariamente vengono dal mondo VC, ma che hanno tanto da portare e tanto da dare. E una delle cose che auguro al progetto, ma auguro anche a tutti i soci di Mamazen, oltre ovviamente a fare ritorni, che se Mamazen ulteriormente riuscisse a affiliare all'interno dei soci altra gente che si mette in gioco e fa fundraising per un proprio fondo VC, piuttosto che si rimette in gioco una startup, quello sarebbe socialmente un altro,
beh,
cioè un altro, sì, obiettivo che auguro a ciascuno dei soci di Mamazen di ottenere anche personalmente, come soddisfazione personale.
Sì, sì, sì. Bene, siamo giunti al termine.
Io grazie mille.
Come sempre ti ringrazio, sei stato...
No, grazie a te per l'ospitalità.
Super, super gentile.
No, anche tu sempre. Grazie per l'ospitalità, è sempre un piacere.
Allora noi ci rimandiamo poi ai prossimi appuntamenti, perché io ogni tanto...
Facciamo la series.
Di tanto in tanto io ho bisogno di parlare con te.
Va benissimo, quando vuoi. Sai, quando
grazie.
Vuoi. Grazie a te.
Ciao Luca.
Ciao Alessandro, ciao.